Podcast Story.
In questa stagione scopriremo il modus operandi di alcune tra le donne serial killer più spietate della storia. Indagheremo le loro pulsioni, esploreremo i loro fantasmi. Io sono Anna Vagli, professione profiler, e questo è Disumani.
Le definiamo mostri perché non vogliamo essere come loro. Le chiamiamo pazze perché le crediamo diverse. Ma cosa sono veramente i mostri? Disumani. Donne serial killer.
Oggi andiamo sulla costa orientale degli Stati Uniti, nella seconda metà dell'Ottocento, per raccontare la storia di Jane Toppan, nata Honora Kelley, terza figlia di una coppia di immigranti ebrei. Anna, come sono i primi anni di vita della nostra protagonista di oggi?
Jane Toppan nasce, come dicevi, con il nome di Honora Kelley. Siamo a Boston ed è il 1854. È figlia di immigrati ebrei, infatti i genitori di Jane sono sbarcati negli Stati Uniti d'America e Jane è la figlia più piccola, la più giovane. La madre però muore prematuramente, infatti Bridget Kelley muore di tubercolosi quando Jane è ancora in fasce. Suo padre era un sarto di nome Peter e era una persona eccentrica, irascibile e dipendente dall'alcol, ed era soprannominato proprio Peter the Crack o Crank. Sul conto di Peter circolano diverse voci che si fanno col tempo sempre più insistenti. Peter era un folle. C'era chi addirittura diceva che si fosse cucito delle palpebre con ago e filo. Jane ha due sorelle, Delia Josephine e Nellie. Nellie era la sorella maggiore e Jane la più piccola. Nellie viene confinata poco più che ventenne in un istituto perché si diceva avesse problemi di salute mentale. Così, nel 1860, Jane, che aveva solo 6 anni, e Delia, che invece ne aveva 2 di più, ne aveva 8, vengono portate dal padre in un orfanotrofio per bambini indigenti. Siamo a Boston. Dal momento in cui Jane e Delia vengono abbandonate nell'orfanotrofio, non vedranno più il loro padre. Dall'archivio dell'orfanotrofio, in base alle ricerche che verranno svolte in seguito, verrà fuori che Jane e sua sorella Delia erano state salvate da una casa definita molto miserabile. E perché erano state qualificate così? Erano state chiaramente giudicate dal loro pessimo stato esteriore, erano state condotte e portate lì dal padre, vestite con abiti trasandati e purtroppo caratterizzate da una scarsa igiene personale, e questo fece fin da subito pensare ad una negligenza di tipo familiare. E secondo alcuni, le due bambine avevano addirittura subito gli abusi sessuali da parte del padre. Passano gli anni e Jane viene assunta, quando cercava lavoro, con una ragazza alla pari da Anne C. Toppan a Lowell. Ricordiamoci, infatti, che Jane nascerà come Kelley. Solamente successivamente prenderà il cognome di Toppan e vedremo perché. E questo è un primo passaggio. Il suo primo lavoro sarà quello di ragazza alla pari proprio di Anne C. Toppan a Lowell. Da quel momento in poi inizia a palesarsi il suo spirito ribelle, perché anche se non verrà mai adottata ufficialmente e formalmente dalla famiglia Toppan, Jane decise di sua spontanea volontà di assumerne il cognome e diventare Jane Toppan.
Come sono i rapporti con la nuova famiglia, con i Toppan?
Anche la signora Toppan sarà una donna che vesserà in qualche misura Jane. Infatti era molto severa e la puniva con le frustate. Ma Anne aveva anche una figlia che si chiamava Elizabeth, e proprio nei confronti di Elizabeth Jane nutriva dell'invidia, perché era consapevole che Elizabeth, a differenza sua, un giorno si sarebbe sposata, e lei probabilmente nel suo intimo convincimento pensava che non sarebbe mai accaduto. Di quello che si sa infatti di Jane è che aveva avuto una storia d'amore con un impiegato di Lowell e che l'aveva anche proposto di sposarsi con un anello, ma dopo che lui si era trasferito, anziché sposare lei, aveva sposato la figlia di un proprietario terriero, lasciando Jane affogare nei suoi dispiaceri. Quindi quella mancata promessa, quel mancato rispetto della promessa di sposarsi, l'aveva di fatto compromesso il futuro sentimentale dal suo modo di vedere. E non poteva accettarlo Jane, per questo ha iniziato a covare odio nei confronti di Elizabeth, un odio che derivava anche dal fatto che Jane non aveva mai accettato le sue origini ebraiche e ogni volta che ne aveva l'occasione si dilettava in pubblico a pronunciare discorsi antisemiti e anticattolici, e lo faceva nei circoli protestanti che frequentava. Alcuni dei suoi conoscenti la descrivevano come bugiarda, oltre che appunto portatrice di valori quantomeno discutibili sostanzialmente, però il fatto di negare in pubblico e di pronunciare discorsi antisemiti faceva già capire come lei volesse prendere proprio le distanze da quella che era la sua vita di origine, una vita che aveva cercato in ogni modo di cambiare. E nonostante imposterà tutta la sua vita proprio nel ricercare un principe azzurro da sposare, dal quale avere figli, in realtà Jane non si sposerà mai e mai avrà figli. Arriva alla maggiore età quando appunto termina il suo lavoro per la famiglia Toppa e riceve un compenso di $50, come di fatto era previsto nel contratto. Però non se ne va subito, continua a lavorare per Elizabeth, la figlia di Anna, quella figlia che tanto lei odiava e per la quale nutriva invidia perché sapeva che un giorno sarebbe sposata. Infatti, mentre muore Anne Toppan, Elizabeth si sposa con Orwell Brinkman, un giovane diacono di una chiesa locale. Per 11 anni Jane lavora per Elizabeth e all'età di circa 29 anni lascia la casa dei coniugi per motivi che rimarranno sconosciuti. E Elizabeth però si fa promettere a Jane che si sarebbe rivolta a lei qualora avesse avuto bisogno. La sua porta, dice Elizabeth, sarà sempre aperta per te. Quindi si comporta in qualche modo da vera sorella.
È a questo punto che c'è la prima importante svolta nella vita di Jane. Diventa infermiera e inizia ad avere dei comportamenti, diciamo così, singolari.
Sì, Jane inizia a fare pratica, tirocinio per diventare un'infermiera nel Cambridge Hospital. Si diverte, in maniera del tutto macabra e opinabile, ad usare i pazienti come cavie umane, perché fa una serie di esperimenti con la morfina e l'atropina. E lo fa modificando le dosi descritte per studiare gli effetti su di loro, cavie umane sostanzialmente. In particolare ha una preferenza che contraddistinguerà proprio tutta la sua carriera, ahimè. Aveva una predilizione per l'atropina, perché questa, se somministrata in quantitativi non terapeutici, era fonte di forti sintomi eccitanti e compulsivi. Quindi, oltre a falsificare e a modificare le dosi che somministrava, quindi il quantitativo dei farmaci somministrati, chiaramente modificava anche le cartelle cliniche, cambiando di fatto i dati, quindi il quantitativo che in realtà non somministrava, perché le dosi erano molto superiori. E quindi inizia anche a cercare di trascorrere molto tempo da sola con i suoi pazienti. È chiaro che trattandosi sostanze come la morfina e l'atropina, molte vittime perdevano conoscenza dopo che venivano sedate da Jane. E secondo quello che è emerso, si pensa anche che lei abbia avuto dei rapporti sessuali con le vittime che si trovano in stato di incoscienza. Di qui inizia la sua carriera criminale. Jane commette tutta una serie di omicidi e lo fa seguendo lo stesso copione, lo stesso modus operandi. Somministra alle vittime una miscela di droghe, le stordisce, le abusa sessualmente e poi, forse come estremo gesto di pietas, le abbraccia nel letto mentre muoiono. Perché lo fa? lo fa per soddisfazione personale, per autocompiacimento, non certo per motivi economici. Viene anche sospettata di furti, di rapine, ma in realtà lei è molto attenta e calcolatrice ed è brava a non destare sospetto. Da tutti era conosciuta come Jolly Jane per il suo carattere allegro. Non era timida, non era introversa e questo nella sua strategia anche comunicativa l'ha aiutata parecchio. I suoi colleghi la consideravano pettegola, al massimo una donna con una strana passione per l'autopsia. Per farvi capire dove arriva la mentalità distorta di Jane, c'è un episodio che merita di essere raccontato. La protagonista, o meglio la malcapitata, si chiama Amelia Finney e Jane le somministra una dose di sonnifero che spaccia per antidolorifico dopo un intervento chirurgico. Mentre Amelia scivola in un sonno profondo, Jane la bacia ripetutamente sul viso e poi se ne va tranquillamente quando qualcun altro, probabilmente un infermiere, entra nella stanza. Il giorno dopo Amelia si risveglia e effettivamente si ricorda di quello che è accaduto, ma non gli dà troppo peso perché pensa che sia solamente un sogno. Siamo nel 1889. Jane appare brillare nel suo lavoro, nessuno si è accorto di nulla fino a quel momento, al punto che due dottori la raccomandano al Massachusetts General Hospital, un ospedale particolarmente prestigioso. A quel punto Jane diventa addirittura capo delle infermiere per un momento di aspettativa del capo di turno. In realtà alcuni colleghi però iniziano a rendersi conto che c'è qualcosa che non quadra quando Jane è al lavoro. Prescrive dei farmaci con superficialità, con indifferenza e nell'estate di quello stesso anno infatti viene espulsa perché ci si rende effettivamente conto che commette una serie di errori nella somministrazione di oppiacei, ma in realtà errori certamente non erano. A quel punto, abbandonata la carriera nell'ambito della sanità pubblica per continuare e proseguire quella che diventerà la sua strategia omicidiaria, Jane inizia a lavorare come infermiera privata. Inizia così a bere birra e raccontare pettegolezzi in pubblico e a uccidere in privato. Tra un omicidio e l'altro commette furti di poco conto, tanto è vero che poi diventa petty theft.
Quante persone sono rimaste vittima di Jane prima che la scoprissero?
Almeno una decina. Tra queste, l'11 febbraio del 1900, Jane uccide Mira Connors avvelenandola con della stricnina. Ma non è la sola che tenterà di uccidere con la modalità dell'avvelenamento. Avvelenerà anche altre due donne, senza ucciderle però, ma provocandole solamente una malattia gastrointestinale. Melvin ed Eliza Biddle. Tenterà di avvelenare anche la loro governante, Mary Sullivan, ma anche lei non morirà. Qual era però l'obiettivo di Jane? Quella di cacciarla e prendere il suo posto proprio come governante. E il suo piano funziona, perché fa passare che la malattia gastrointestinale dei coniugi Biddle sia stata proprio provocata dalla governante. E quindi Mary Sullivan viene cacciata e Jane Toppan diventa la governante di casa Biddle.
Quante vittime ha ucciso prima che qualcuno la scoprisse?
Almeno una decina. Maggio 1897. Avvelena prima un proprietario terriero di nome Israel Dunham e poco dopo uccide anche sua moglie, Lovely Dunham. Sempre nello stesso anno, questa volta però ad agosto, Jane uccide con una dose di stricnina la sorella Elizabeth, quella stessa sorella che le aveva anche offerto un posto di lavoro se avesse avuto bisogno. Del resto l'aveva sempre odiata perché a differenza sua aveva raggiunto il sogno di avere un matrimonio e dei figli. Uccisa Elizabeth, ottiene dal marito Oramel il suo orologio e la sua catenina d'oro, fingendo che lei, in punto di morte, gliele abbia donati, ma poi li vende come pegno, senza anima, disumana. Il 29 dicembre, prima della fine del 1897, avvelena anche Mary McNear e apparentemente le ruba dei vestiti. La sua attività criminale riprende neppure 2 mesi dopo. L'11 febbraio del 1900 uccide Mira Connors, sempre con della stricnina. La donna era nota per occupare un'importante carica in una scuola teologica, una carica a cui Jane ambiva. Viene però licenziata dopo aver preso il posto di Mira per delle irregolarità finanziarie e nel momento in cui però è senza lavoro non commette altri crimini, ma trova gusto nella modalità dell'avvelenamento ed infatti avvelena Melvin ed Eliza Biddle, ma senza ucciderli. Gli provoca esclusivamente una malattia gastrointestinale. Il piano di Jane è diabolico, perché subito dopo aver avvelenato i due coniugi avvelena Mary Sullivan, che era la governante proprio di Melvin ed Eliza. Ma qual è in questo caso l'obiettivo di Jane? Non era quello di uccidere i coniugi né di uccidere la governante, ma di attribuirle la colpa per quell'avvelenamento. Jane voleva diventare la governante di casa e così fece, perché Mary Sullivan venne licenziata e lei fu assunta. La sua vittima successiva, una vittima che subirà avvelenamenti progressivi, è Mary Mattie Elden, una donna sposata con un anziano chiamato Elden Davis. Per 7 giorni somministrerà alla donna lentamente dosi di veleno, fino a stordirla e a mandarla in un coma profondo. La uccide così il 5 luglio 1901. Probabilmente il motivo di fondo che spinge a commettere questo omicidio è di natura economica. Non voleva assolutamente pagare l'affitto. $500, il prezzo con cui Mary paga la vita. Uccisa Mary, nello stesso mese si sposta con Elden Davis e la sua famiglia a Katamutet per prendersi cura di lui. Ma meno di una settimana dopo emergono le sue velleità incendiarie. Infatti appicca un incendio che però viene subito domato. Lascia passare qualche giorno e appicca un secondo incendio. Lo fa nella dispensa. Poi esce di casa come se nulla fosse per farci una passeggiata pomeridiana. Il fuoco viene spento da degli amici di Davis che notano le fiamme e quindi si precipitano sul posto. Passa una settimana e il suo istinto di distruzione diventa sempre più pregnante. Jane appicca un terzo incendio e torna ad uccidere. Il 26 luglio, infatti, e Jane mette in campo un nuovo avvelenamento. Questa volta a soccombere è Genevieve Gordon, la figlia più giovane di Davis. Jane prova a far passare il delitto come un suicidio, utilizzando la scusa che in realtà Genevieve era depressa, era molto triste dopo la morte della madre. Ora però deve e vuole correre ai ripari, deve occultare tutta la situazione. Così l'8 agosto, meno di 2 settimane dopo la morte di Genevieve, decide di uccidere Elden Davis. Famiglia sterminata. Manca solo un tassello per chiudere la sua carriera criminale. Tra il 12 e il 13 agosto rimane solo una vittima. Jane uccide la figlia maggiore, l'unica rimasta, Minnie Gibbs. Mentre Minnie muore, Jane le mette accanto il figlio di 10 anni. Qualche settimana dopo, Jane torna a Lowell perché ha ancora la speranza di sposare Ormel Brinkman. Ma quando arriva a Lowell, uccide la sorella, ormai 70enne Edna Mannister, perché pensa che sia lei a interporsi nei suoi piani matrimoniali con Ormel Brinkman. Ma a quel punto decide che ormai deve avvelenare anche Ormel, ma senza ucciderlo. Questo per provare a se stessa di essere in grado di far tornare Ormel in salute. Del resto era un'infermiera e cercava anche conferme per riempire il proprio ego. A quel punto arriva addirittura ad avvelenarsi con della morfina. E questo per evocare empatia, per suscitare la simpatia nei confronti di Oramel, perché in fondo anche lei era malata in qualche maniera. Ma il 29 settembre del 1901 l'uomo non ci casca e le decide di allontanarla. A quel punto Jane si butta sull'alcol. Lo fa ripetutamente, fuori dall'orario lavorativo. Ma dopo che Oramel l'ha cacciata, non gli resta più niente a Lowell. E così decide di andare nel New Hampshire per visitare una sua vecchia amica, Sarah Nichols.
Parlando delle indagini, come e quando avviene la svolta?
La svolta arriva il 31 agosto 1901 ed arriva per mano del suocero di Minnie Gibbs, perché il suocero era un capitano della polizia ed ha un'illuminazione. Ordina a un tossicologo forense di nome Leonard Wood di svolgere un esame tossicologico sul cadavere della stessa Minnie. Jane apprende questa notizia dai quotidiani. Dopo che è stata anche disposta la resumazione non solo del cadavere di Minnie, ma dei suoi familiari. E così un poliziotto viene incaricato di tenere d'occhio Jane. E viene incaricato perché comunque la modalità omicidiaria era la stessa per tutti i familiari. E questo è un primo elemento fortemente indiziante che incanala e attenziona proprio Jane Toppan. Il risultato dell'esame conferma che Minnie Gibbs era stata avvelenata. Gli inquirenti uniscono i puntini e la polizia si mette sulle tracce dell'ultima persona sospetta che ha frequentato da vicino la famiglia, un'infermiera privata di nome Jane Toppan. Jane viene ammanettata il 26 ottobre 1901. L'accusa è di omicidio. Viene chiaramente messa dietro le sbarre nella prigione di Barnstable. Inizialmente si dichiara innocente durante i primi interrogatori, ma poi avviene la riesumazione dei cadaveri. In particolare vengono riesumati i corpi di Matty e Elden Davis. È messa alle strette, ma in tribunale le attribuiscono solamente 4 delitti e lei ne approfitta per dichiararsi innocente. Ma un anno dopo, forse per riempire il proprio ego, per confermarsi definitivamente assassina, perché ormai dietro le sbarre, evidenziando i suoi tratti sadici, nel 1902, quindi quasi un anno dopo, confessa 11 omicidi.
Alla fine confessa, ma al momento di confessare si dimostra pentita per quanto ha fatto?
No. Anzi, dopo la sua confessione, Jane vuole anche rendere tutti partecipi delle motivazioni che l'hanno spinta a uccidere e dichiara questo. La sua ambizione era quella di uccidere più persone senza possibilità di aiuto di ogni altro uomo o donna che sia mai vissuto. Confessa addirittura di sentirsi eccitata sessualmente nel salvare pazienti vicini alla morte per poi essere lei stessa ad ucciderli. Il 31 marzo i giornali dell'epoca annunciarono che alcuni medici, alcuni esperti psicologi, psichiatri e criminologi che Jane in realtà non era mentalmente stabile. Il 23 giugno, alla fine del processo, durato 8 ore, un processo svolto nella contea di Barnstable, Jane venne dichiarata non colpevole in quanto incapace di intendere e di volere e viene così internata a vita nel Taunton Insane Hospital. Una volta reclusa in questo ospedale, dichiara di aver timore di essere avvelenata dalle guardie e così minaccia di vendicarsi. Smette di mangiare. E a un certo punto fa anche amicizia con la moglie di uno dei suoi carcerieri, che si convince che Jane sia innocente. E però con il tempo il suo stato psicologico, le sue condizioni peggiorano progressivamente. Ma no, non crea più di tanti problemi. C'è una svolta inquietante. Poco dopo il processo, uno dei giornali più in voga del tempo, il New York Journal, rivela che Jane Toppan avrebbe confessato al suo avvocato di aver ucciso almeno 31 persone. A quel punto viene scoperta anche la seconda messa in scena, quella successiva alla sua incarcerazione. Jane vuole simulare, prova a farlo, un vizio parziale di mente per ottenere una liberazione anticipata, ma non accadrà. Durante la confessione, però, aveva aggiunto anche un particolare: che se si fosse sposata come desiderava e se avesse avuto figli, non avrebbe mai ucciso nessuno. È rimasta nella clinica per il resto della sua esistenza ed è morta il 17 agosto del 1938. Aveva 84 anni.
Quali sono, Anna, le origini delle azioni di Jane e quali le motivazioni che la spingono a uccidere?
Lo abbiamo imparato in tutte le storie che abbiamo trattato e che continueremo a trattare. I primi anni di vita sono fondamentali nella formazione del carattere, delle scelte e nello sviluppo di personalità. Un bambino o una bambina che impara in famiglia che sia normale esercitare violenza o subire violenza sarà un adulto che commetterà violenza o gli sembrerà normale subirla. Jane non fa certa eccezione. Ha vissuto in una famiglia in cui le violenze erano all'ordine del giorno, in cui l'abuso di alcol e la mancanza di empatia hanno guidato tutta la sua vita come una linea guida. E allora questo ha influito negativamente e in maniera irrimediabile sul carattere di Jane. E se così si può dire, il colpo di grazia le è stato dato a seguito delle violenze che anche Anne Toppin esercitava su di lei, perché per controllarla la riduceva in schiavitù, talvolta utilizzando una frusta. Jane Toppin appartiene alla categoria dei serial killer organizzati. Anche se qualche errore l'ha commesso, in realtà questi errori al massimo l'avevano allontanata dai suoi posti di lavoro, mentre invece per anni è riuscita a farla franca e a rivendicare, no, la propria estraneità rispetto ai delitti che commetteva. Serial killer organizzato perché? Perché il suo agire era lucido e premeditato, perché contingentava i veleni e quelle sostanze medicamentose con una sorta di esperienza e conoscenza dovuta a quel lavoro che aveva preso e che poi era diventato suo, cioè quello di infermiera. Jane Toppin è un'assassina seriale proprio per questo, perché utilizzava veleni e sostanze, quindi le iniettava, lasciava trascorrere un dato lasso di tempo fra un omicidio e l'altro, e le vittime erano tutte malate o anziani. Quindi abbiamo la categorizzazione all'interno dei serial killer sia per il modus operandi sia per il numero di vittime crescenti che ha commesso nel corso degli anni. Non erano episodi isolati sostanzialmente. E Jane Toppin, come Beverly Allitt, di cui abbiamo già parlato, è un angelo della morte che quindi agiva in ambito sanitario e traeva beneficio proprio dalla percezione che aveva nel momento in cui uccideva, perché si sentiva in diritto ed aveva il potere di stabilire quando una persona doveva vivere e quando una persona doveva sopravvivere. Chiaramente, come Beverly Allitt, ce lo ricordiamo che lei iniettava dosi di veleno nei suoi piccoli pazienti e poi si adoperava per salvarli. Questo tratto lo abbiamo trovato anche in Jane Toppin, come quando ha tentato di avvelenare se stessa e Oramel Brigham, per dimostrare che comunque, anche se avvelenava, era brava a disintossicare le persone e quindi a salvare l'aspetto salvifico di ogni angelo della morte compare anche in Jane. Jane però fa un passo avanti rispetto ai tradizionali angeli della morte. Durante la sua confessione ha dichiarato di provare eccitazione e piacere sessuale nel veder soffrire prima e morire poi le sue vittime. Giocava con la loro vita, mostrava un'assoluta mancanza di empatia, come i serial killer di questa tipologia. Lei, in particolare, ricadeva nella categoria degli edonistici, che è anche una categoria meno frequente. Jane uccideva con lo scopo di provare piacere e, come tutti gli appartenenti alla sua categoria, anche torturando e violentando le sue vittime. qualcuno ha detto, anche se non ho trovato conferma, che in realtà Jane si è macchiata anche di atti di necrofilia e che da questi provasse il suo piacere sessuale. Però questo effettivamente non ha trovato alcun tipo di riscontro nelle indagini.
Si chiude con questo caso la seconda stagione di Disumani, dedicata alle donne serial killer. Anna, ti ringrazio per averci accompagnato in questo viaggio, spesso duro e sconcertante, ma sempre molto interessante, nelle vite e nelle menti delle donne criminali della storia. Grazie a te e grazie agli ascoltatori per aver seguito questa seconda stagione di Disumani.
Le definiamo mostri perché non vogliamo essere come loro. Ma cosa sono, in fin dei conti? I mostri.